Ecco il meglio della diretta di stamattina.
Ermal Meta, un milione di cose da dirti su RWS, come tra l'altro abbiamo anche noi un milione di cose da dire.
No, forse di più noi, io stavo facendo i conti ora, sì. Roberto, ma non mi basta un milione, penso.
Però...
A Marco
Bontempi, sociologo,
volevo chiedere una cosa, che ho visto ieri una cosa molto bella, parlava di corridoi umanitari universitari. Cioè quest'anno in Italia, grazie a delle borse di studio e dei corridoi, sono arrivati più di 42 ragazzi da paesi con grosse difficoltà che hanno potuto fare l'università e anche laurearsi. È interessante questa cosa, perché prima erano due o tre, e mi sembra un altro bel modo per cui si può utilizzare una forma dei corridoi attraverso anche la cultura, e quindi tirare fuori ragazzi.
Marco Bontempi, un tuo commento su questo? Mi sembra una bella notizia.
Ho visto un ragazzo laureato a pieni voti, venuto da un paese complicato.
Sì, buongiorno a tutti. Intanto, certo, sì, anche l'Università di Firenze fa parte di questa rete internazionale di università che hanno avviato questo canale, che serve proprio a favorire in maniera, diciamo così, a supportare anche quelle persone migranti che possono, dal punto di vista anche della propria formazione, accedere all'istruzione universitaria. Ma come si sa, molto spesso ci sono molte difficoltà sia dal punto di vista delle procedure e degli aspetti amministrativi, ma anche per quanto riguarda poi il sostegno di attività di tipo formativo. E questa è un'ottima maniera di affrontare il tema, di favorire anche l'inclusione delle persone. Purtroppo si deve dire che i corridoi umanitari sono una cosa molto positiva in un contesto in cui noi viviamo dentro una fortezza. Cioè, non dobbiamo mai dimenticare che i corridoi umanitari sono una risposta ad una situazione di totale chiusura delle frontiere dell'Europa, e quindi ad una situazione nella quale le persone, anche che potrebbero, che avrebbero delle condizioni di possibilità, non possono semplicemente venire. Noi siamo dentro questa situazione di un'Europa fortezza, e meno male da questo punto di vista che costruiamo dei corridoi, però li costruiamo appunto perché di fatto abbiamo completamente bloccato degli accessi normali, delle cose...
Marco Bontempi, vorrei a questo punto fare riferimento, quindi non abbandoniamo questo tema, vorrei fare riferimento alla giornata del rifugiato che c'è stata celebrata ieri, e i giornali riportano il messaggio di Mattarella sui profughi: l'Italia ha sempre fatto il suo dovere. È così? Ti convince?
No, per niente, non appunto. È vero, semplicemente queste parole non sono vere, perché è un discorso che uno può... è un modo per assolversi da delle responsabilità che invece noi abbiamo, ne abbiamo insieme agli altri paesi, e ce lo dicono anche le organizzazioni internazionali. Le situazioni che noi vediamo non sono così frutto del caso, sono frutto di una serie di decisioni politiche prese a livello europeo di totale chiusura, per cui le persone che cercano di poter venire in questi nostri paesi semplicemente non possono, per nessuna ragione, per nessun motivo, non è semplicemente ammessa questa cosa. E allora, da questo punto di vista, si creano quelle situazioni tragiche che conosciamo bene, e ci sono delle risposte illuminate come queste dei corridoi, che però sono appunto corridoi, cioè in un contesto di totale chiusura. Non possiamo dire che abbiamo fatto il nostro dovere, non lo possiamo dire, in coscienza non lo possiamo dire.
Tra l'altro sono molto d'accordo con Marco, mi dispiace perché insomma Presidente Mattarella, però forse in questo caso si poteva dire avremmo cercato, però dice non ci siamo riusciti. Ecco, secondo me a volte è più che dire una cosa così, che insomma con 3.000 morti affogati l'anno, Devo dire, proprio anche se avessimo fatto tutto il nostro dovere, insomma, ma delle lacune ci sono state.
Allora, l'altro tema su cui mi piacerebbe sentire un parere di Marco Bontempi è quello evidenziato su Repubblica quest'oggi: lavoro bomba sociale. E parte da un'intervista al segretario della CGIL Landini, il quale dice: troppo sfruttamento nella logistica, diamo regole agli algoritmi. La richiesta al governo di mantenere il blocco dei licenziamenti, questa è la richiesta dei sindacati. Nella maggioranza le posizioni però restano distanti. E dunque, si può definire il lavoro come bomba sociale? Qui tra l'altro si parla di conto alla rovescia.
Ma in Italia purtroppo ci sono condizioni che possono anche consentire di usare queste espressioni. Ci sono delle condizioni di, diciamo così, del mercato del lavoro anche prima della pandemia, nelle quali l'incertezza, la precarietà, anche forme di lavoro che sono legali, come i contratti di somministrazione, cose temporanee che possono durare anche soltanto un giorno, oppure rinnovabili di settimana in settimana, forme che stabilizzano l'incertezza. E che io non sto dicendo, intendiamoci, che dobbiamo avere tutti, cioè che ci deve essere il posto fisso nella forma degli anni 60 o 70 in Italia. Ma noi abbiamo fatto un'altra cosa che, sommandosi ai problemi che la pandemia ha generato, rende davvero difficile. Cioè, noi abbiamo di fatto destrutturato il mercato del lavoro, rendendo possibili forme di legali di contratti che però poi non necessariamente vengono rispettate nelle loro caratteristiche, per cui il risultato è che la gente si trova a fare dei contratti di apprendistato che poi non possono proseguire oltre un certo numero di mesi o di anni, e quindi la persona viene licenziata e poi viene assunta con un nuovo contratto che è sempre di apprendistato, perché c'è sempre uno stipendio più basso di quello che la legge vorrebbe che dopo un periodo di formazione ci fosse. Queste cose qua sono diffusissime, e queste cose qua hanno reso una precarietà maggiore e più grave, hanno prodotto quella figura che ancora 20 anni fa quasi non esisteva per niente, che è quella del lavoratore povero. Cioè il lavoratore che non lavora, ha un salario, ma non riesce ad arrivare alla fine del mese. La figura del lavoratore povero non è un segno di una condizione sana del mercato del lavoro, perché vuol dire che c'è un livello di sfruttamento troppo alto per poter essere sostenibile. Bene, questo secondo me era un po' anche una condizione che c'era prima della pandemia. La pandemia è stata una vera bomba da
accentuato
questo punto di vista.
Allora, Marco Bontempi, se poi rimani con noi, mettiamo un breve stacco musicale con Edoardo Bennato, il gatto e la volpe. Sono tanti ancora essere gatti e volpi nel nostro paese, quindi dopodiché riprendiamo la nostra conversazione con te. D'accordo. Marco Bontempi, sociologo, Università di Firenze. Ascoltiamo Bennato.
Puoi fidare, sbagliamo.
E riprendiamo la nostra conversazione con Marco Bontempi, sociologo dell'Università di Firenze. Ci siamo lasciati poco fa parlando dell'intervista che troviamo oggi su Repubblica al segretario generale della CGIL Landini, il quale dice: il lavoro ormai è disprezzato, a rischio in Italia la tenuta democratica. Addirittura queste sono dichiarazioni come dire molto forti di Landini.
Fra l'altro questo intervento che ha fatto Marco, questa battuta che il lavoro non permette, il salario del lavoro che fai non ti lascia povero, è terribile se ci pensi. Cioè, è un dato di fatto, perché oggi addirittura in una famiglia dove
ci sono dei poveri che lavorano,
dove due persone che lavorano non ce la fanno spesso arrivare alla fine del mese, mantenere gli studi, i figlioli. Questo sicuramente a livello di paese è un defavoramento terribile, no? di valori ultimi, perché il lavoro è poi la prima cosa, no? Una delle cose più importanti.
Ma poi la Costituzione dà un ruolo diverso al lavoro, perché questo lavoro vissuto così è un lavoro fatto per sopravvivere. Nella nostra Costituzione il lavoro è un modo per esprimere la dignità della persona e anche la sua partecipazione alla costruzione della comunità. Nella figura del lavoratore povero non c'è costruzione di comunità, nemmeno da parte dell'imprenditore che lo sfrutta. E stiamo dentro la legge, io sto dicendo che queste persone, poi ci sono quelli che fanno fare gli straordinari non pagati, ci sono quelli che fanno fare le cose in modo per cui sarebbero perseguibili ma non vengono perseguiti. Noi abbiamo però, stiamo distruggendo la condizione fondamentale uno dei pilastri della nostra Repubblica, che è quello del lavoro come modo di contribuire alla vita della comunità e anche alla realizzazione e alla dignità della persona umana.
Marco Bontempi, un altro tema che ci piacerebbe segnalare dai giornali di oggi è quello che fa riferimento all'ambiente. Intanto una notizia che arriva dall'Unione Europea che proibisce la plastica, anche quella biodegradabile. Troviamo uno studio, una ricerca, come al solito, molto molto approfondita sul Corriere della Sera di oggi. Diamo un'occhiata subito al titolo, che eccolo qua: Data Room, l'Unione Europea proibisce la plastica biodegradabile, di Domenico Affinito e Milena Gabanelli. Insomma, plastica stop di Bruxelles al monouso, un duro colpo per l'Italia che muove il 66% del mercato, 280 le aziende coinvolte, 2780 gli addetti e un fatturato annuo di 815 milioni, posti naturalmente a rischio. A pagina 1 e poi a pagina 23, dal 3 luglio l'Unione Europea vieta l'uso di tutti i tipi di polimeri per 9 prodotti USA e getta. L'Italia, primo paese europeo ad aver investito nei materiali innovativi, ora rischia posti di lavoro. Questa è la prima notizia. La seconda invece è un po' più, come dire, un po' più leggera, se vogliamo definirla così. La tesina di Potito, patto giovani adulti per salvare la terra. Il tredicenne che protestava da solo nei venerdì del clima a Foggia ha finito le medie. Nel mio esame una ricerca sul cibo come strumento di cambiamento. E allora questo ragazzino, che tra l'altro è un influencer anche lui, per i suoi coetanei e non solo, ha scritto anche un libro adesso insieme a Federico Taddei dal titolo Vi teniamo d'occhio, edizione Baldini Castoldi, e riferisce l'articolo che troviamo sulla Stampa di oggi che dei suoi coetanei si divertono ogni tanto quando lo vedono a buttare le carte per terra e a dirgli: e adesso vai, vieni a raccattarcele, no? Questo è un po', dice, lo sfottò qualcuno che vedendomi per strada buttava carte e bottiglie per terra e poi gridava: dai su, adesso pulisci, datti da fare. Cose che onestamente fanno male, dice questo ragazzino, ti fanno sentire un po' solo, quasi emarginato, però in verità ti rafforzano. Se credi in quello che fai diventa tutto più facile. E quello che faccio lo faccio anche per loro. Prima o poi lo capiranno. È un segnale anche di ottimismo. Prima o poi lo capiranno. È così? Succede anche per te con i tuoi studenti? Non so.
Beh, ma anche a me stesso devo dire che prima o poi è bene che capisca certe cose. Cioè, mi pare che l'idea di mettere insieme queste due notizie sia felice, Roberto. Cioè, effettivamente è come se la seconda commentasse la prima. In altre parole, noi siamo dentro una situazione, io non voglio entrare sulla questione tecnica dei polimeri che l'Unione Europea decide di proibire, perché non sono in grado di poter conoscere in maniera adeguata gli aspetti di questa questione. Prendo atto che questa è una decisione molto forte, che colpisce certamente delle aziende, però lasciatemi dire una cosa che forse potrà apparire un po' così, però io, per quanto mi riguarda, gradirei moltissimo una norma di questo tipo sulla produzione di armi, tanto per dire, in modo che per dire che certe cose è bene anche che siano proibite, punto e basta, senza tanti discorsi, giri e questioni di poi far rientrare dalla finestra quello che si mette fuori dalla porta. Però detto questo, anche la questione del capire è una questione fondamentale, perché effettivamente questi ragazzini che pensano di essere più furbi di lui, mettendolo in questa condizione, prendendolo in giro per questo e comportandosi da irresponsabili, veramente lui li vede da un punto di vista diverso, che è un equilibrio, una visione più matura, più equilibrata, più consapevole delle cose. Ecco, noi abbiamo sempre bisogno di cercare questo tipo di livello della questione.
Marco Bontempi, grazie davvero per essere stato in nostra compagnia, ti dobbiamo lasciare per motivi radiofonici.
Mi fa piacere comunque scoprire che c'è un Greto italiano.
È così.